squadra, è veramente. Beh, tutto, tutto, non si può riuscire.
Allora. Brevemente tracciamo le linee del capitolo 10, poi ci lasciamo tempo per mettere insieme le cose che abbiamo visto, che è il tempo più prezioso, come abbiamo detto tante volte. Dunque, ci ricordiamo che il quadro dei capitoli del Vangelo di Giovanni dentro i quali siamo, dal capitolo 5 al capitolo 12, è quello di un grande conflitto, di un grande processo, di un grande scontro, con delle fasi sempre più drammatiche. Al termine di questo processo, verso la fine del capitolo 11 e nel capitolo 12 in modo esplicito, si pronuncerà per la prima volta la sentenza della condanna a morte di Gesù, ma lungo questi capitoli avrete notato più di una volta, come una specie di ritornello, la frase che descrive, che accenna a un attentato mortale contro Gesù, espressa in genere con il prendere le pietre, o comunque mettere le mani addosso, cercare di arrestare, capitolo 7. Questi capitoli sono costellati da indicazioni di attentato all'eliminazione fisica di Gesù. Questo attentato poi non si realizza di solito in questi capitoli e giunge a compimento invece dopo questa sezione del Vangelo di Giovanni, cioè dopo il capitolo 12. Ora, è importante che non perdiamo di vista il quadro per ognuno di questi capitoli, perché il quadro di riferimento, questo grande conflitto, non è prima di tutto, per noi che leggiamo il Vangelo di Giovanni, non è prima di tutto il conflitto fra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, come viene descritto più propriamente negli altri evangelisti cosiddetti sinottici. Non è neanche il conflitto fra il cristianesimo e il giudaismo, cosa che viene più esplicitamente accennata dal Vangelo di Giovanni, specialmente in quella frase del capitolo 9, un paio di volte mi pare nel capitolo 9, dove si parla di espulsione dalla sinagoga di chiunque creda in Gesù, che è un flash che si riferisce chiaramente alla situazione dell'epoca dell'Evangelista. Per noi che leggiamo il Vangelo di Giovanni, appunto perché è Vangelo, il conflitto di cui qui si parla è il conflitto diametrale, veramente drammatico, veramente ai ferri corti, cioè o l'uno o l'altro, veramente alternativo, veramente radicale, tra la strada di Gesù, la proposta di Gesù, la signoria di Gesù, la sequela di Gesù, e quindi la vita cristiana, e quella maniera di vivere che invece è istintuale e abituale, che invece non è per niente fare riferimento a Gesù, ma è fare riferimento a sé, ognuno ha le proprie visuali di vita, fossero anche le più sacrosante, le più nobili, le più però assolutizzate. Il Vangelo di Giovanni chiama molto spesso con terminologia molto robusta, per esempio anche in questi capitoli, per esempio anche nel capitolo ottavo ed anche nel capitolo nono, con il magnifico segno del cieco guarito, chiama questo scontro proprio per farci capire questo, che non si tratta di uno scontro episodico o di un'epoca storica, ma si tratta della dimensione conflittuale o di tentazione o di lotta o di prova nella quale siamo calati ognuno di noi. Chiama questo conflitto il conflitto fra la luce e le tenebre. Con questa terminologia, che come vedete non è storica, non si riferisce ad un'epoca, ma è universalizzante, l'Evangelista vuol far capire qual è il fondo del discorso, che non è quello del conflitto fra il cristianesimo della sua epoca e il giudaismo della sua epoca, o più a monte ancora quello vissuto da Gesù stesso sulla sua pelle, ma è ciò che era implicato in questi conflitti storici, che secondo l'Evangelista c'era implicato un conflitto che non è episodico di un'epoca storica, ma di sempre. È una dimensione della storia umana, di sempre, ed è il conflitto fra la strada che egli ci propone, le proposte di vita, la qualità della vita che egli ci insegna, ed invece quella che ci viene istintuale, che è abituale, che domina il mondo e che la Bibbia chiama il peccato. Cioè, come abbiamo detto tante volte, il peccato nella Bibbia è questa gestione in proprio del proprio tempo, delle proprie doti, dei propri soldi, della propria salute, della propria famiglia, di tutto ciò che si ha, di tutto ciò che si è. Il conflitto è tra questi due poli, che sono veramente contrapposti, diametralmente contrapposti, non soltanto all'epoca di Gesù, non soltanto all'epoca dell'Evangelista Giovanni, ma sempre, e quindi anche dentro la nostra esperienza. Perché dunque tanti capitoli dedicati a questo conflitto nel Vangelo di Giovanni? Perché evidentemente si tratta di una cosa massiccia, macroscopica, enorme, a cui bisogna imparare a fare l'occhio, a fare caso, con molta drammaticità, con molta lucidità. È il fondo, in fondo, è il fondo di quella parte della preghiera insegnataci da Gesù, che dice: non farci, non permettere che cadiamo in balia, che siamo alla mercé, alla deriva della tentazione. È il motivo della tentazione che accompagna continuamente la rivelazione biblica dall'Antico al Nuovo Testamento, che confluisce anche in questa preghiera che Gesù ci ha insegnato, dove per tentazione si intende precisamente questo conflitto epocale, diametrale, fondamentale, macroscopico, nel quale si è coinvolti per forza di cose, dal quale nessuno è fuori o può chiamarsi fuori, dentro il quale si è come il pesce è nell'acqua e come noi siamo nell'aria. E dentro il quale si gioca la nostra sorte, come il Vangelo di Giovanni ripetutamente sottolinea a proposito del conflitto tra la luce e le tenebre. Vi ricordate la frase famosa del capitolo terzo, che adesso vedremo tornare alla fine di questi capitoli, nel dodicesimo, la frase famosa che dice che la luce c'è, la luce splende nelle tenebre, però gli uomini preferiscono le tenebre alla luce, perché hanno una parentela, un'affinità, un legame interno, una complicità, loro malgrado, una resistenza sorda, ad essere invasi da questa luce, perché hanno una complicità con le tenebre, perché cioè si trovano a loro agio, ci troviamo a nostro agio solamente, ci troviamo nei nostri panni solamente quando ci sentiamo padroni, ed invece ci sentiamo profondamente a disagio, destabilizzati, ci sentiamo espropriati quando si entra nell'orbita di quella vita di oblatività, di offerta di sé, che Gesù ci ha insegnato. Ora è questo il filone principale del discorso di questi capitoli. L'eliminazione fisica di Gesù, che ricorre come un ritornello in questi capitoli, corrisponde a quella continuo tentativo di eliminare dall'orizzonte della propria esistenza la proposta destabilizzante, la provocazione capovolgente che viene da Gesù, che appunto perché destabilizzante, che appunto perché espropriante, non può che subire rigetto, non può che essere che incontrare resistenza. È per questo che il capitolo che abbiamo visto l'altra volta, attraverso il grande segno del cieco nato, notate bene, nato, perché in questo conflitto noi ci siamo dalla nascita, per questo che nel capitolo 9, nel grande segno del cieco, nato cieco, si parla di un intervento guaritore e trasformatore di Gesù, senza del quale quell'uomo sarebbe restato nella cecità. E notate bene, l'Evangelista dice un altro particolare: nella mendicanza. Si dice che la gente lo conosceva come mendicante. È un altro particolare fortissimo, che indica molto bene la situazione di chi, non avendo fatto l'incontro della fede col Signore Gesù, si trova a mendicare continuamente senza mai essere liberato, senza mai essere realizzato. Ora, in questo filone grande, conduttore di tutti questi capitoli, il capitolo decimo, dopo il capitolo 9, e in perfetta continuità, perché gli ultimi versetti del capitolo 9 e i primi versetti del capitolo 10 sono strettamente corrispondenti, sono saldati tra di loro. Gli ultimi versetti del capitolo 9 parlano di questa frase di Gesù che era già comparsa. Prego. Era già comparsa nel capitolo ottavo, vi ricordate, al versetto 12, nella solenne dichiarazione di Gesù: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, che poi è la frase che presiede al capitolo 9, cioè alla guarigione del cieco nato. Riprendendo quella frase, gli ultimi versetti del capitolo 9, si dice: io sono venuto in questo mondo perché avvenga una separazione, una divisione, perché coloro che non vedano, non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. L'espressione è, come sempre, di stampo profetico. Spesso si trovano espressioni di stampo profetico nei Vangeli. Dico di stampo profetico per dire provocatorio. Provocatorio ad una reazione, ad una risposta, ad una ricerca, a capire, insomma, che cosa si vuol dire attraverso una formulazione così violenta. Evidentemente si vuol dire qualcosa di molto urgente, di molto grave. Con queste ultime frasi del capitolo 9 si introduce una replica dei farisei. Rarissimo nominare questa categoria di persone nel Vangelo di Giovanni. Di solito le categorie non ci sono più nel Vangelo di Giovanni, sono tutte unificate sotto il termine giudei, come abbiamo detto altre volte. Si tratta comunque dei soliti antagonisti, come l'espressione giudei, i quali dicono, proprio provocati da questa frase di Gesù, dicono: siamo ciechi anche noi, poiché si sapeva bene che invece erano, si ritenevano gli illuminati o i più rigorosi e quindi avanzati nella spiritualità del loro tempo. E Gesù replica loro che proprio perché chiedono questo significa che sono ciechi, ma non perché, come il cieco nato di cui si parlava prima, non possono non esserlo, ma perché lo vogliono essere. Vi ricordate nel capitolo 5 e nel capitolo 6 le pesanti frasi di Gesù: ma il guaio è che voi non volete credere. Non è che io non abbia i segni o la testimonianza, il guaio è che voi non volete credere. Voi dite di credere, ma in realtà credete a voi stessi, perché non siete espropriati di voi, cioè anche Dio lo usate per l'affermazione del vostro io. Queste frasi pesanti, come vedete, ritornano qui, dirette agli stessi antagonisti, e detto quello che abbiamo detto prima, che questo conflitto riguarda una dimensione della storia umana in cui siamo tutti, chiaramente riguardano proprio quella drammatica situazione umana in cui si pensa di essere normali proprio essendo anormali. Si pensa di star bene e di essere nel giusto proprio autogestendosi invece che auto offrendosi, auto espropriandosi o lasciandosi espropriare. Ed è sulla base di questa battuta piuttosto pesante che conclude il capitolo 9, indicando proprio a dito di quale cecità si era parlato in quell'episodio lungo del cieco nato, e proprio da questa battuta si capisce che il capitolo decimo, prima metà, costituisce la continuazione del discorso di questa cecità o di questa indicazione o sottolineatura drammatica di questa cecità. Quindi le frasi con cui è intessuta la prima metà del capitolo decimo, quelle sul vero pastore e sui falsi pastori, continuano questo discorso delle ultime frasi del capitolo nono. Il termine pastore viene usato qui ovviamente perché per i suoi contenuti biblici classici, che lo rendono perfettamente adeguato al discorso del conflitto fra Gesù come luce e i farisei come ciechi. Il pastore, dunque la parola pastore in italiano viene da pasto, come si sente bene, e quindi indica colui che procura o distribuisce il pasto. La frase nel Vangelo di Giovanni viene usata qui per la prima volta, ma da quello che abbiamo letto fino adesso si capisce bene che è molto adeguata all'immagine di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Pensate a tutto il capitolo sesto, dove non si usa mai questa parola, però da capo a fondo Gesù si presenta come il pastore, cioè colui che prepara quella famosa mensa del pane vivo discende dal cielo. Tutto il capitolo sesto è praticamente intitolabile Gesù pastore in questo senso. O invece qui, in continuità con il capitolo nono, l'espressione pastore acquista il significato chiaramente di guida. Non è il significato della parola in italiano, ma è il significato della funzione del pastore, che nelle usanze orientali, anche oggi, anche nella pastorizia praticata oggi in Israele, non va dietro, come siamo abituati noi, ma davanti al gregge. Cioè, non lo spinge, ma lo conduce. E perciò costituisce la guida, costituisce colui che indica la strada, apre la strada. Quindi in italiano qualcosa come guida, educatore. Il termine italiano educatore significa precisamente pastore in questo senso in cui è usato qui. Cioè uno che conduce verso, che conduce oltre, che conduce fuori. E la prima metà del capitolo decimo è tutta imperniata sul confronto, sul descrivere un confronto fra vero pastore, buon pastore, che l'espressione buono significa vero, perché significa vero? Perché è contrapposta a falso. È tutto un contrappunto fra buon pastore, cioè vero pastore, e pastore a pagamento. Colui che svolge la funzione di pastore, ma il gregge non gli appartiene, e perciò è un salariato. quindi non può che fare il mestierante, e colui che invece è pastore non perché svolge questa funzione, ma perché, non tanto perché svolge questa funzione, ma perché è il proprietario e quindi colui al quale, si dice qui appartengono, ma appartengono nel senso di stanno a cuore. Ora, nella Bibbia usare il termine pastore e gregge per indicare le guide di un popolo e il popolo è un uso abituale di questi termini, non solo nella Bibbia ma anche nelle culture extrabibliche, medio orientali antiche, era usatissimo in questo modo il termine pastore, la parabola del pastore, l'immagine del pastore per indicare il rapporto tra le guide o gli educatori e il loro popolo. Questo confronto dunque fra vero e falso pastore, sulla scorta delle ultime battute finali del capitolo 9, si riferisce alla distinzione qualitativa che c'è fra Gesù come guida e i farisei come guida del popolo, che al di là del significato del termine dal punto di vista storico, cioè all'epoca di Gesù o all'epoca dell'Evangelista Giovanni, dove queste frasi avevano sicuramente un risvolto polemico, della polemica contemporanea fra cristianesimo e giudaismo, invece nel Vangelo in quanto Vangelo, ecco, il conflitto fra il vero e il falso pastore riporta di nuovo la palla al centro, e cioè quale centro? A chi si affida la propria vita? Da chi ci si fa guidare? A chi si è affidato il volante o il governo della propria esistenza? È questo che sta sotto il termine pastore, prima, porta, poi, pastore, di nuovo, porta di uscita, porta di entrata, in ambedue i sensi, verso dove si va. Quindi, a chi si affida la guida del proprio cammino? Chi è il proprio maestro, il proprio signore? Il confronto continuo fra io sono il vero pastore, tutti gli altri sono dei mercenari, riporta il discorso centralissimo nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce, chi segue me non cammina nelle tenebre, che abbiamo visto ci accompagna ormai in questi capitoli, dal quinto in poi, in modo sempre crescente. Il motivo per cui Gesù ripetutamente dice di sé nel Vangelo di Giovanni «Io sono il buon pastore» è l'altra frase importante della prima metà del capitolo decimo. Il motivo che viene portato è questo. Sotto forma parabolica è perché la differenza fra il pastore vero e il pastore a pagamento è che ad uno non appartengono le pecore, all'altro appartengono, quindi stanno a cuore. Poi fuori di parabola, gli ultimi versetti, si dice esplicitamente Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il verbo conoscere nella Bibbia, anche prima del Vangelo, prima del Nuovo Testamento, ma soprattutto nel quarto Vangelo, è usato con un senso del tutto speciale, del tutto specifico. Non si vuol dire il conoscere nel senso italiano di questo termine, ma si vuol dire una relazione reciproca, qui una relazione reciproca di coinvolgimento interpersonale, di amore interpersonale. Tant'è vero che il versetto successivo dirà, ecco, io offro la vita per le mie pecore. La offro, si sottolinea un pochino più avanti, nessuno me la toglie. Dunque, oltre a questa immagine parabolica del pastore per portare la palla al centro, come dicevamo prima, la prima metà del capitolo porta la motivazione per cui Gesù dice che ci si può fidare di Lui, ci si può affidare a Lui, introducendo uno dei grandi temi del Vangelo di Giovanni, che è proprio anche delle lettere di Giovanni, e che è uno dei suoi capisaldi, capisaldi del Vangelo, capisaldi anche della prima lettera, la rivelazione, cioè che l'identità profonda di Gesù e dietro Lui di Dio è precisamente la capacità di amore gratuito. La prima lettera di Giovanni arriverà ripetutamente a dire Dio è amore, in modo esplicito. Qui compare per la prima volta, poi tornerà ripetutamente, la centralità nell'annuncio del Vangelo di Giovanni della morte di Gesù come segno della credibilità, segno supremo della credibilità, della affidabilità, della sicurezza, della guida o della proposta di Gesù. E su questo filo del discorso si prolunga la questione della cecità o della luce, in altro modo, come vedete, ma sempre legati a quel dramma che non è tanto il dramma del conflitto fra Gesù e i suoi antagonisti al suo tempo, dicevamo, né quello del giudaismo e del cristianesimo dell'epoca del Vangelo di Giovanni, ma è il dramma di quella situazione universale delle persone che sono cieche, credono di vedere, e che continuano in maniera incredibilmente monotona, continuano ad essere ciechi davanti alla verità più importante della vita. Continuano a vivere come se fosse vero ciò che è falso, e come se fosse falso ciò che è vero. Io sono il vero, tutti gli altri sono falsi. La seconda metà del capitolo decimo stacca dalla tematica della luce, ma non da quella delle pecore, cioè prosegue il discorso dell'immagine parabolica del rapporto fra Gesù e i suoi, fra Gesù e la gente, che crede in lui, come il rapporto fra il pastore titolare, proprietario e il suo gregge, che quindi, notate bene, ha tutto un altro significato dall'italiano, dall'uso italiano contemporaneo di questi termini, eh? Oggi è perfino dispregiativo il termine pecora, il termine gregge, non così nel Vangelo di Giovanni, dove nella cultura nomadica, tradizionale dell'ambiente biblico, il rapporto fra pastore e gregge è un rapporto, anche nella cultura, prima ancora che nel Vangelo di Giovanni, è un rapporto profondo, direi quasi familiare, come quello che viene descritto nella parabola del nostro capitolo. Altre volte nella Bibbia compare l'immagine del rapporto fra pastore e gregge, che è un'immagine tipica di una civiltà nomadica, perché i nomadi sono da sempre dediti all'allevamento. Anche altre volte nella Bibbia compare invece con significati altamente positivi. Questo è un altro dei punti dove constatiamo la distanza enorme fra il nostro linguaggio e quello del testo biblico, e quindi il bisogno di capire e di accorgerci per entrare dentro al linguaggio biblico di questa differenza. Dicevo che la seconda metà del capitolo decimo, su questo filo conduttore dell'immagine parabolica, continua, però sviluppando di nuovo la dimensione conflittuale fra Gesù e i suoi interlocutori, che questa volta non vengono più chiamati farisei, ma con il termine comune giudei del quarto Vangelo, comune al Vangelo di Giovanni, e torna a galla l'espressione che abbiamo già visto usata fin dal capitolo quinto, poi nel capitolo sesto, cioè la denuncia drammatica che nel conflitto fra la luce e le tenebre gli uomini preferiscono le tenebre, perché hanno una complicità interna con questa situazione che li rende ciechi, sordi. E la sottolineatura di questa situazione drammatica ritorna a galla qui alla fine del capitolo decimo con le frasi molto simili a quelle del capitolo sesto, del capitolo quinto, del capitolo ottavo. Le opere che io compio mi danno chiara testimonianza, ma il problema non è se la testimonianza è chiara, cioè se la luce c'è, il problema è che voi non volete credere, perché voi non siete mie pecore. Perché le mie pecore ascoltano la mia voce, perché io le conosco e perciò esse mi seguono. E da questa denuncia della complicità che noi abbiamo dalla nascita, come diceva il capitolo 9, con una falsa, falso affidamento, una falsa sicurezza nel modo di vivere e di impostare la vita, che è dovuta ad una parentela profonda tra il modo di impostare la vita abituale a questo mondo e la piega storta che noi abbiamo dentro di noi, in senso egocentrico, direbbe la Bibbia, in senso del peccato. Da questo, da questa denuncia, si passa alla frase più importante della seconda metà del capitolo decimo. Anche questa compare la prima volta. In modo così esplicito ritornerà poi in seguito. Dalla denuncia, dunque, voi non siete le mie pecore hanno un rapporto personale con me. Già nella prima metà del capitolo decimo si era fatto questo confronto, questo paragone al versetto 15, come il padre conosce me e io conosco il padre. Così è il rapporto tra me e le mie pecore, tra le mie pecore e me. Sentite che al di là dell'immagine parabolica addirittura si osa dire qui che il rapporto fra Gesù e i suoi è lo stesso che c'è fra il padre e lui, cioè la Chiesa, come la chiamiamo noi, respira dello stesso respiro, della stessa atmosfera della Trinità, come diciamo noi, con i nostri termini. E qui si riprende questo discorso in termini molto più profondi dicendo io e il Padre siamo una cosa sola. Vi ricordate nel capitolo ottavo c'era un'altra frase così di punta? Prima che Abramo fosse, io sono. Che nel linguaggio religioso abituale di Israele costituiva una vera e propria bestemmia, significava appropriarsi delle terminologie usate dalla Bibbia, nella Bibbia da parte di Dio per indicare il suo nome, la sua identità. Così qui, in termini molto analoghi, si dice io e il Padre siamo una cosa sola. Cioè la motivazione profonda, più profonda ancora del io sono il buon pastore perché offro la vita per le mie pecore, la motivazione più profonda perché io sono il buon pastore, solo io, è perché io e il Padre siamo una cosa sola. Cioè, come avevano detto già il capitolo quinto, il capitolo sesto, io non agisco, non parlo in nome proprio. Come aveva già detto il prologo, io sono la voce, sono la parola del Padre. In altri termini, significa dire che fidarsi di Gesù o affidarsi a Lui è affidarsi a Dio. Questa identificazione fra Dio e l'uomo Gesù è evidentemente uno dei vertici delle affermazioni del Vangelo di Giovanni a proposito dell'identità di Gesù e costituisce il motivo profondo per cui la professione di fede cristiana si è distinta e separata poi dalla professione di fede giudaica tradizionale, dove questo era inaudito, inconcepibile, addirittura una bestemmia. Ma al di là, ripeto, della storia passata, dobbiamo imparare a cogliere in questo testo la storia presente, cioè il nostro discorso, la nostra situazione religiosa. Volgersi verso Dio, imparare a conoscere, ad amare Dio, significa imparare a conoscere e ad amare Gesù, qualunque altra immagine di Dio non è Dio. Detto in altri termini, chi ha in piedi nella propria vita un'autentica ricerca religiosa, un'autentica ricerca del pastore, non può che approdare a Gesù. Non esiste, secondo il Vangelo di Giovanni, un'altra manifestazione di Dio che non sia quella passata attraverso Gesù. La posta in gioco, come vedete, è drammatica, perché dire le cose in questi termini significa dire che ogni e qualunque altra proposta religiosa, compreso il giudaismo, a cui qui si fa riferimento antagonistico, è insufficiente. Non è l'incontro con Dio, non è il porto, non è l'approdo, non è il pastore. La conflittualità che qui si scatena subito su questa frase, io e il Padre siamo una cosa sola, è precisamente di nuovo la conflittualità che esiste fra la adesione a Gesù come Signore, precisamente perché lui e il Padre sono una cosa sola, e non se il ritenerla assurda. Vi ricordate come finiva il capitolo sesto? Questo discorso è duro. Chi può seguirlo? Una risposta, ed è quella che viene a galla qui di nuovo. L'altra: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita. Prima metà del capitolo decimo. Io sono il buon pastore. Come vedete, con una specie di spirale, il Vangelo di Giovanni ritorna su se stesso a livelli sempre diversi, con parole, con termini, con parabole, con immagini, con riferimenti umani, con espressioni prese dall'esperienza umana, diverse, a livelli diversi, ma tornando sempre ad un centro. È come se il Vangelo di Giovanni sia ossessivamente percorso da una sola questione, e cioè quella di avere finalmente scoperto, o non averlo fatto ancora, che approdare a Gesù è la vita, la luce, il pastore, l'acqua viva, il pane vivo. Insistere e reinsistere ossessivamente su questo suppone che questo è l'unico grande problema. Suppone l'annuncio che su questo si gioca tutto. Vedete come è monolitico il Vangelo di Giovanni su quello che è il baricentro di tutto, no? Su quello che è il problema numero uno, la questione cruciale della storia, delle persone, dei popoli, delle civiltà, di tutto. Quindi attraverso le righe, le frasi, ritornanti, la spirale di tutti questi capitoli, con al centro quel dramma che dicevamo va letto in quella chiave lì, si trova anche il capitolo decimo, nella stessa lunghezza d'onda con altri termini, portando a galla per la prima volta quello che sarà uno dei grandi temi successivi, dei capitoli successivi soprattutto, e cioè la dichiarazione esplicita che Gesù è il Signore, il Pastore, perché dà la vita. Cioè, lo dimostra attraverso il senso della sua morte come una morte o espressione dell'offerta di sé. Gesù non propone l'offerta di sé, l'oblatività come senso supremo della vita, ma la propone perché la vive, perché l'ha vissuta, perché l'ha fatta. Propone quello che egli realizza per primo. E questo è un altro dei chiodi fissi del Vangelo di Giovanni, che egli chiama ripetutamente col termine testimonianza. Testimoniare, testimonianza, che è una delle grandi parole cristiane, bibliche, ma soprattutto giovannee, delle grandi parole chiave, le grandi parole centrali, vocabolario cristiano, per comprendere che cosa si intende con annuncio, annuncio evangelico. Ecco, si tratta non tanto di una dottrina, un insegnamento, quanto di una testimonianza vissuta da Gesù e poi proposta da Gesù negli stessi termini. E questo tema della testimonianza, questa parola l'avrete sentita ricorrere anche nei capitoli precedenti parecchie volte. Ecco, qui si rivela che cosa si intende in modo supremo nel Vangelo di Giovanni come la testimonianza che Gesù dà o che a Gesù è data perché la sua proposta sia la verità, per usare un altro termine caro al Vangelo di Giovanni. Più avanti sentiremo più volte ritornare a questo termine della verità. L'avevamo già incontrato nel capitolo 9, all'inizio, ricordate, di una certa battuta, versetto 31, se rimanete fedeli alla mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Verità, libertà, vita, luce, sono parole chiave del Vangelo di Giovanni, sempre per ribadire lo stesso chiodo che stavamo dicendo prima.
Mi pare che questa sera, almeno non so, mi ha fatto l'impressione, nonostante magari ci imbrividi, però era una di quelle sere dove appunto non si poteva dormire di fronte a questa proposta, a questa roba qui. Io ti volevo fare due domande. La prima è questa qui: cosa vuol dire oblatività? Che cosa, perché tu mi dai l'esempio di Gesù, che lui è andato fino alla croce, tu mi dai un parametro, non lo so, adesso può darsi che dica una stupidaggine, però è quasi impossibile capire, anche se il Padre ha detto, Gesù ha detto, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, invece, è quella che è del cieco, che mi ha molto sorpreso, perché i farisei tentavano di convincere questo cieco attraverso le parole, riandando alla dottrina, riandando a tutti i discorsi che facevano, e lui diceva, e voi dite bene, ma io ho avuto la vista. Cioè, da una parte abbiamo i discorsi, che possono essere più o meno fondati, io dico per carità, anche il Vecchio Testamento aveva la sua funzione, no? Tuttavia, questo cieco non lo scalfivano per niente, perché io ho avuto la vista, voi dite che è un peccatore, e vabbè, però dico, insomma, io ho avuto la vista e voi dite pure quello. Cioè, queste sono le due cose.
Ma mi sembra che siano sottolineature più che domande, donna. C'è conferme che effettivamente il Vangelo di Giovanni si muove attorno a questo baricentro che dicevamo. Comunque, quando io dico di solito, ormai mi avete sentito più volte questa frase, oblatività, autoesproprio, offerta di sé invece che adorazione di sé, no? Mi riferisco a quel centro della proposta cristiana che si è realizzato per primo in Gesù, cioè in cui l'immagine più bella si ha nell'Eucaristia e più a monte dell'Eucaristia si ha nel gesto della moltiplicazione dei pani, in quel segno del capitolo 6, che non a caso il Vangelo di Giovanni chiama segno, uno dei grandi segni, quello di fare di sé un pane spezzato per la vita, per dare la vita agli altri, per il bene del mondo, per la vita del mondo. Questa è una frase del capitolo 6, non mia, eh? E mi riferisco cioè a lo stile di vita che con un capovolgimento radicale, che veramente è impossibile, che è assurdo, che possa essere operato dalla buona volontà, perché il più non viene dal meno. Quello stile di vita che con un capovolgimento possibile assurdo pone il centro di attenzione non sul proprio io, ma sull'altro, che è esattamente l'opposto di ciò che viene considerato normale, sano, giusto, e che è effettivamente un capovolgimento, cioè qualcosa che non è possibile trovare se non andando alla sorgente, al pozzo dell'acqua viva, come dice il capitolo 4, o al pastore di questo pasto, come dice il capitolo 10 e il capitolo 6 prima. Perché effettivamente non è possibile che nessuna persona concepisca la gioia, la vita, la luce, la pace, la realizzazione di sé esattamente all'opposto di ciò che è abitualmente vissuto fin dalla nascita. E questa grande scoperta è effettivamente ciò che sta nascosto sotto il segno del cieco nato, che faccio vedere. La sua testarda ripetizione che voi dite quello che vi pare, io l'ho sperimentato, è precisamente la conferma di questa cosa fondamentale, che in questo orizzonte si può essere solo trasportati da un incontro molto profondo con colui che per primo è vissuto così, cioè ha piantato in questo mondo questa pianta. Poi il Vangelo di Giovanni chiama la tenda del Verbo, no? Cioè la venuta ad abitare tra noi, nel prologo. E lui dice precisamente che uno che l'ha sperimentato, che ha incontrato colui che ti apre gli occhi in questa direzione, e dopo non può più seguire altra strada, insomma, non è più possibile, sarebbe come dichiarare nero ciò che è bianco, o bianco ciò che è nero. È un una testimonianza del fatto che a questo si approda soltanto se trasportati o trasformati o conquistati. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio, diceva il capitolo sesto, ribadendo sempre. Però, ecco, chiamarla con questi termini, questa esperienza, così come appunto un cieco nato parla dell'esperienza della luce, è caratteristico del Vangelo di Giovanni, è praticamente la drammatizzazione, come si dice in termine moderno, no? La rappresentazione drammatizzata della frase «Io sono la luce del mondo, chi segue me?». Frasi che, se volete, sono bellissime, che però il capitolo 9 dice che non sono delle frasi, ma sono delle proposte, delle esperienze di vita vissuta in un modo qualitativamente diverso, alternativamente alternativo, talmente alternativo che è come la differenza tra l'essere ciechi e il vedere. Quanto queste frasi e questi racconti siano di attualità, siano concreti, siano veri, lo si vede, lo si incomincia a intravedere, lo si incomincia a sentire proprio quando si comincia a guardare profondo dentro di sé, quando cioè sul proprio stile di vita si comincia ad andare in crisi. Finché non si avverte scricchiolare nulla di questa sicurezza umana fondamentale, per cui ci si sente normali nello stile di vita autoprotettivo, non c'è predica, non c'è frase, non c'è catechismo che tenga. Il Vangelo di Giovanni pone perciò l'accento su un rapporto interpersonale con Gesù, come il baricentro del cristianesimo. Non si tratta tanto di imparare delle cose, quanto di incontrare qualcuno. E come quando si incontra qualcuno avvengono dei cambiamenti profondi. Se no, no. Cioè la verità dell'amore del prossimo, dell'amore di Dio, della libertà, della vita, della luce, della pace, in termini giovannei, si può dire, ribadire, ripetere decine di migliaia di volte senza esserne scalfiti, perché non si tratta di una verità, di una conoscenza, si tratta di un incontro e di un'esperienza capovolgente che si fa solamente entrando in comunione con Gesù, cosa che è il fondo dell'annuncio di tutti i Vangeli, non solo del Vangelo di Giovanni, perché tutti i Vangeli sono nati e si basano su che? Sulla scoperta che Gesù è vivo, risorto, cioè vivo, cioè presente nella nostra storia, qualcosa di più reale di quello che si tocca con mano. Non so se vi ricordate come comincia la prima lettera di Giovanni, proprio in questi termini: quello che noi abbiamo visto, cieco nato, quello che le nostre mani hanno toccato. Capitolo 21, 20 e 21, Tommaso. Questo noi annunciamo a voi. Questo potrebbe essere il titolo di ognuna delle pagine del Vangelo di Giovanni. E se si approda a questa certezza che sta sotto a tutti i Vangeli, da cui è nato tutto quello che viene raccontato, descritto oppure proclamato, allora attraverso la cosiddetta lettura del Vangelo si entra in rapporto con un tu, con una presenza. E fino a quando si resta in rapporto con un libro, Un libro non dà la vita. Sta qui il nocciolo della questione, di tutto questo modo di parlare giovanneo, no? Quasi ossessivo, che abbiamo incontrato fin dall'inizio. L'acqua, il vino. La luce, le tenebre. Il pozzo, il pane. La paralisi, capitolo quinto. E adesso vedremo, termine di questa evoluzione, così la prima metà del Vangelo di Giovanni, adesso vedremo in modo ancora più esplicito nel capitolo successivo la vita, la morte, la risuscitazione di Lazzaro. È come la guarigione del cieco nato, pari pari, un episodio emblematico, è un segno, non è semplicemente la storia di Lazzaro.
Posso fare un'altra domanda sempre su questo capitolo? Cioè, noi abbiamo visto, constatato che la predilezione di Gesù era molto spiccatamente per i peccatori, cioè c'era quasi un'attrazione particolare, no? Per i peccatori, non a caso vediamo il paralitico, l'adultera, appunto il cieco nato, magari in altri Vangeli, figlio al prodigo, eccetera, cioè quasi come non fosse possibile, cioè, arrivare alla conversione se non dopo, cioè, avere sperimentato il peccato, la vita, le tenebre, insomma, cioè in maniera molto concreta. E qui verso la fine, no, del capitolo 9, abbiamo visto che il sentirsi sulla strada giusta, il sentirsi giusti, insomma, cioè equivale all'essere tagliati fuori dalla possibilità di una conversione. Quindi non essere aspiranti alla conversione. Ma io... questa è la domanda, cioè dovrà pure esserci un momento, cioè nella vita, cioè un momento, cioè nello stadio della ricerca di Dio, un momento in cui uno possa rendersi conto, cioè se ha imboccato o meno la strada giusta. Oppure il ritenere di aver imboccato la strada giusta è una rottura di nuovo che ti ributta nelle tenebre. Non so se sono stata chiara.
Penso di sì, dopo se no mi correggi. Ma la frase ritenere di essere nella strada giusta è ambigua, dipende che senso ha. Può avere due sensi. O il senso del cieco nato che ha visto e non può dire di non aver visto. Però si tratta di un'esperienza che, appunto perché sperimentabile o sperimentata, non può essere negata, ma si tratta di un'esperienza capovolgente rispetto a prima. Oppure la frase ritenere di essere nel giusto può avere il senso invece farisaico, per riferirmi sempre allo stesso capitolo, verso la fine, cioè la sicurezza di sé e della propria visuale di vita, il non avere mai neanche lontanamente intravisto di essere ciechi. Cioè, o la frase ha un senso egocentrico, ed allora è quello farisaico, è quello che costituisce l'ostacolo radicato, il peccato.
Io mi riferivo
o la frase invece ha un senso di, no, aver sperimentato, aver visto e quindi non poterlo negare, e allora non è.
No, io mi riferivo nel contesto di un cambiamento di rotta, cioè nel contesto di una inversione, no, di vita, e quindi nel riconoscimento a monte di una verità. Ecco, però pur dentro questa, diciamo, esperienza, cioè questa, questa imboccatura, può, cioè, c'è un momento in cui, c'è uno stadio in cui uno può ritenersi nella strada giusta, cioè può ritenere di aver imboccato veramente, cioè, quella che è la volontà del Signore, di aver risposto, cioè, a una chiamata, oppure questo riconoscersi, insomma, questo ritenersi a questo livello.
No, c'è la possibilità di avvertire come testimonia il cieco, di essere, adesso, la strada giusta è un'espressione ambigua, ripeto, ma comunque di essere in comunione col Signore Gesù e col suo spirito, col suo stile di vita. C'è la maniera di sentirlo, come no? Però è come sentirti destabilizzata, non è mai qualcosa di, non è mai una poltrona, insomma. È mai qualcosa dove, su cui ci si riposa. È un vento che ti... Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, parla di vento. Che ti... Non sai, sai da dove viene, non sai dove ti porta. È entrare in una corrente che ti espropria dalla, appunto, dalla visuale antropocentrica e possessiva di sé, e non si sa dove, non si sa dove ti porta,
non
sai dove
ti porta.
Ma sicuri nel senso di fermi, cioè di seduti, di in poltrona, questo non lo si sarà mai se si è investiti dal vento o se si è nomadi. Vi ho detto ormai più di una volta che uno dei grandi pilastri del pensiero biblico è l'essere nomadi. Il nomade si ferma per una tappa per fare rifornimento, ma non si ferma mai per stare lì, cioè non si sedentarizza, non si insedia. Anzi, il concetto stesso di insediamento, di sedentarizzazione, è la parabola più chiara della concezione possessiva, no? della vita come proprietà privata. Ma la frase è ambigua, perché certezza cosa vuol dire? Io non posso non avere la certezza della luce. Come fai a non avere la certezza della luce se hai visto? Frase ambigua. Se invece per certezza si intende comodo o posizione comoda, certamente no. Perché comodo è il contrario di scomodo, perché insediato è il contrario di nomade.
Era di Abramo, il quale non sapeva...
Ecco, Abramo è un'altra di queste figure della Bibbia che dicono, appunto, è chiamato ad uscire senza sapere però dove va a finire. Ed è continuamente alla ricerca di un altrove, continuamente per tappe, dietro alla chiamata. Perché il nomadismo come parabola, come struttura fondamentale del pensiero biblico e come parabola, è proprio un'altra maniera di esprimere in modo plastico, molto concreto, molto visibile, questa destabilizzazione, questa conversione, questo cambio che avviene entrando nell'orbita della chiamata di Dio, di cui Gesù rappresenta, come dice qui, l'ultima e la più alta manifestazione. Quindi, se per certezza si intende l'insediamento in una posizione, chiaramente questo è l'opposto del nomadismo. Se per certezza si intende il sentire che la vita spesa così non è per niente sprecata, ma rispetto a prima è salvata, è la luce rispetto alle tenebre, e che tutto il resto è diventato spazzatura, come dice Paolo con un'altra frase molto simile, fatta sta scoperta, e questo sì, come si fa a non vedere la luce se la si via, a non essere sicuri che è luce?
È avuto una testimonianza, lo si è la marcia della pace, di una ragazza che dice, un momento della malattia, ha avuto la certezza dell'incontro con il Signore. E quello ce l'ha.
Ma perché la malattia può essere un'esperienza destabilizzante? È questo l'augurio che bisognerebbe fare alle persone. Che il buon Dio ti mandi in crisi.
Senza malattia, però.
Che sia poi la malattia un'altra cosa, non importa. L'importante è che si vada in crisi. Cioè che si facciano esperienze destabilizzanti. Perché senza di questo non si può entrare in un'altra orbita.
Anche se poi avanti, no? Quindi, tra volta la prima volta di passo, tutto di una volta di
meno. E Giovanni non ce l'ha quell'episodio, ma gli altri evangelisti, tutti e tre, lo sottolineano molto, e in particolare Luca lo sottolinea in questa direzione, proprio come una lotta mortale tra due. Ma la certezza di andare incontro alla morte, nel senso di essere espropriato della vita, questa era inequivocabile. Ma insieme con questa conviveva in conflitto, in lotta, la certezza di quella cosa anormale, anomala, appunto, che tutta la Bibbia proclama da capo a fondo, che attraverso l'esproprio di sé si raggiunge la propria identità, la propria gioia, la propria luce, la propria pace, o attraverso un'esperienza di crisi si raggiunge la nascita. Il Vangelo di Giovanni parla di nascita dall'alto, no? O attraverso la morte si raggiunge la risurrezione. Gesù ha vissuto sicuramente questa esperienza. Quell'episodio di lotta drammatica dice in termini inequivocabili come Gesù stesso ha vissuto la tentazione, che poi nel Vangelo di Luca si vede meglio che negli altri. Quella dell'orto è il momento supremo della tentazione, è la tentazione che c'era stata prima, capitolo 4, di cui però quella che c'è stata prima era soltanto il primo round, prima ripresa, e quella era invece la seconda ripresa. Soprattutto nel Vangelo di Luca si vede bene che è la prova, intendendo per prova il passaggio ineliminabile, inequivocabile attraverso questa esperienza, questo bivio di la vita la vuoi gestire in un certo modo, ed allora ne viene una catena di scelte tutte autoprotettive e tutte in tuo favore, oppure ti affidi, perché è veramente un affidarsi. Perché la Bibbia parla di fede? Perché si tratta di far fede o di aver fiducia, di credere che è vero ciò che io sento fin nelle radici di me, che non va bene, che è sconveniente, che non conviene, che fa male, che fa morire. Quindi, o ti affidi a quest'altra proposta, ed allora ne viene una catena di scelte destabilizzanti sempre più. È un bivio, un'alternativa secca, è quello che il conflitto drammatico, quello lì per Gesù, questo qui ad esempio che lo precede nel Vangelo di Giovanni, dei capitoli 5-12, è il nocciolo della questione, vi dicevo, al di là degli episodi storici di quella volta, è questa alternativa secca, assolutamente inconciliabile, ma alla quale se non si approda si vive nelle tenebre, e quindi non si è incominciato neanche a vedere il senso della vita.
fare una domanda? Tu? Da dove ti arriva per gli ebrei la convinzione che siano punizioni di Dio il nascerci ricchi, avere degli handicap, eccetera? Poi il discorso qui della che Gesù è la luce, sì, va bene, però appena è andato via lui dice ci sono le tenebre, il buio. Cioè per gli apostoli e per il resto, cioè degli spazi di luce ci sono anche dopo. Cioè sembrerebbe che andando via non, che non lasciasse niente sulla terra Gesù, il suo passaggio. Cioè con, quando dice che poi viene la notte, sì. Cioè questa è una notte, mi sembra un po' troppo, cioè all'inizio del capitolo 9.
Sì. Sì, sì, ho capito. Capito la frase, sì.
Poi c'è l'altro discorso nel decimo che abbiamo letto stasera, che tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri briganti. I profeti, anche Giovanni il Battezzatore, che hanno seguito, che erano seguiti, quindi cioè, perché fa di tutta l'erba un fascio, in poche parole?
Dunque, la concezione secondo la quale quando una persona aveva delle malattie o delle disgrazie, come le chiamiamo noi, di carattere particolarmente durevole, particolarmente pesante, particolarmente lungo, noi diremmo terminali, fossero il frutto di una serie di colpe altrettanto gravi da scontare, è legata a una visuale della vita, ad una concezione della vita che ha dominato la mentalità ebraica fino all'epoca di Gesù, fino alla rivelazione cristiana, e che è la visuale della vita, che è questa. Che presuppone come una certezza assoluta che il bene e il male, se è vero che non sono la stessa cosa, se la parola di Dio è vera, allora il bene e il male non sono la stessa cosa, e il fare il bene o il fare il male, se è vero che non sono la stessa cosa, produce, deve produrre degli effetti diversi. Se non produce degli effetti diversi, non è vero che non sono la stessa cosa. Detto in altre parole, la mentalità biblica, fino a quando non ha fatto la scoperta della risurrezione dalla morte, e questa è maturata in alcuni circoli di spiritualità giudaica poco prima della venuta di Gesù, ma è stato soprattutto il cristianesimo che gli ha dato una spinta, una spallata decisiva a questa scoperta. Fino a quando non è stata scoperta la risurrezione dalla morte, l'orizzonte storico disponibile per l'uomo biblico, per il credente biblico, era quello prima della morte. Allora, se nell'arco di tempo prima della morte il bene e il male vengono trattati nello stesso modo, allora non è vero che non sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Allora, siccome che il bene e il male non sono la stessa cosa per un credente ebraico, biblico, è parola di Dio, siccome la parola di Dio non può essere falsa, ne viene di conseguenza che il bene e il male nella storia sono trattati diversamente da Dio. Perché se no non è vero, la parola di Dio, se no è falso tutto. Sono trattati diversamente, vuol dire che chi fa il bene è premiato, chi fa il male è punito. Questo vuol dire, in soldoni, la verità della parola di Dio, che il bene e il male non sono la stessa cosa, tradotta in pratica dentro un orizzonte storico che non conosce altro che il confine della morte, diventava questo, diventava o il bene premiato e il male punito, o Dio non esiste. Tutto falso, non è vero niente. Chiaramente per superare questa concezione che ha portato poi alla scoperta della risurrezione come ulteriore dimensione della vita, e ce n'è voluto di tempo. Nella Bibbia c'è un libro famoso, famosissimo, che ha dibattuto, ha trattato questo problema in maniera drammatica, cruciale, e che è stato il primo momento in cui questa teoria ha cominciato ad andare in crisi, è il libro di Giobbe, il famoso libro di Giobbe, che contesta per la prima volta in modo drammatico questa affermazione che nella storia umana l'essere trattati in un modo o nell'altro corrisponde pari pari ad una colpa o a dei meriti, lo contesta per la prima volta ponendo il caso limite di una sofferenza lunga, drammatica, insopportabile di una persona senza colpe. La famosa sofferenza del giusto o sofferenza dell'innocente. Giobbe è questo caso limite posto un tavolo come oggetto del dibattito. Da quel libro per la prima volta si avverte il segnale che la coscienza di fede di Israele sta avvertendo, sta scoprendo, sta incominciando a vedere che c'è altro oltre alla teoria. Il male è punito, il bene è premiato visibilmente, da cui discende che chi si trova a soffrire ha qualcosa da scontare, chi gli affari gli vanno bene è un prediletto da Dio. Ne veniva poi di conseguenza questa cosa qui. Ora, la cosa è andata in crisi soprattutto poco prima del Nuovo Testamento, a cominciare dall'epoca del libro di Giobbe e poi. Poi ha ricevuto un'altra spallata molto grossa prima del cristianesimo, questa crisi della teoria del bene e del male, formulata in questo modo, con gli episodi di persecuzione religiosa avvenuti all'epoca dei Maccabei, un secolo e mezzo prima di Cristo, quando cioè dei credenti rigorosi sono morti per motivi di coscienza, per non ripudiare la loro fede biblica, ebraica, tradizionale, sotto l'epoca della persecuzione dei primi re greci, ellenisti, circa 150 anni prima di Gesù. Allora, quelli sono stati altri casi che, come quello ipotizzato dal libro di Giobbe, hanno posto il problema. Questa gente qui, che per la loro fede ha subito torture, dimostra in pratica che non è vero che il giusto è premiato e il peccatore soffre. Poi è arrivata la spallata determinante del cristianesimo, testimoniato dal Vangelo di Giovanni anche in questa frase qui, dove cioè si risponde, cioè si testimonia questa mentalità corrente: chi ha peccato lui e i suoi genitori perché nascesse cieco, questo legame diretto tra una disgrazia e un peccato, e Gesù lo contesta. È l'accenno, insomma, che il cristianesimo o l'insegnamento, la proposta di vita scaturita dalla morte e dalla risurrezione di Gesù, è prima dal suo insegnamento, dalla sua vita, aveva dato uno spintone definitivo al ribaltamento di questa concezione. È chiaro infatti che dall'esperienza umana sappiamo bene come spesso e volentieri succeda che proprio i delinquenti gli vanno tutte dritte e proprio gli innocenti gli vanno tutte storte. Ora, la scoperta che l'orizzonte della vita umana è quindi dove si verifica la verità della parola di Dio, non è soltanto quello prima della morte, la scoperta fatta soprattutto con Gesù, che la morte e la sofferenza può essere anche vissuta in modo non come una disgrazia o una colpa o la conseguenza di una colpa, ma invece come una manifestazione eclatante dell'offerta di sé, cioè dello stile di vita diverso, della fede nella risurrezione. Questa scoperta è stata fatta in modo determinante dalla vicenda terrena di Gesù, dalla sua morte e dalla sua risurrezione, e ha quindi innescato in maniera definitiva un capovolgimento della questione, secondo il quale capovolgimento rimane vero che il bene e il male non sono la stessa cosa, ma la retribuzione, cioè la paga, come dirlo, no? Del bene o del male, non è detto che avvenga necessariamente entro l'orizzonte prima della morte. Chiaro che l'allargamento dell'orizzonte ha portato un allargamento poi anche alla questione, ma prima ancora dell'allargamento dell'orizzonte con la risurrezione dalla morte, la vicenda di Gesù ha portato alla scoperta di un episodio eclatante, non più di un'ipotesi, come probabilmente è stata quella di Giobbe, del libro di Giobbe, ma di un episodio, di un evento, di un caso eclatante di sofferenza cercata, accolta, offerta e abbracciata volontariamente, come dice il capitolo 10. Nessuno